Porque me lo paso a medir cuenta de quién incontrarli, torno sempre molto volentieri tra di voi e per me è sempre l'occasione per fare una proposta e poi raccogliere da parte vostra i riscontri che mi permettono poi di proseguire nel percorso di ricerca. Quindi grazie per l'attenzione che porterete e anche per quello che volete condividere con me. Io finisco di parlare sicuramente entro le 11, dopodiché abbiamo almeno mezz'ora in cui appunto confido che possiamo comunicarci idee, pensieri e suggestioni. Il tema è strategico, non a caso è stato accompagnato dal richiamo al discorso che tenne Paolo VI quando incontrò l'Istituto. Era una situazione storica difficile, quella che vide la luce delle cinque comanelite, dato che siamo ormai alla vigilia della beatificazione di Paolo VI, alle volte viene da pensare che se si dovesse trovare un titolo specifico sarebbe da dire forse in questi termini, che viene identificato come martire, perché su una lite Paolo VI è stato letteralmente immolato. Non dimenticate che fino a prima era fiorita, come dire, la favola, la chiamerei così, solo perché si è rivelata poi evidentemente una semplificazione del Papa Aperti, un oratore, eccetera. Da quando pubblicò Romane Vite viene sistematicamente messo in croce e lui si rilante, nel senso che ha accettato fino in fondo di bere il calice che gli era stato appunto offerto. E credo che sia una testimonianza che ci deve richiamare a qualcosa di essenziale, che introducendo la mia chiamata ricondurrei essenzialmente a questi due pensieri. Primo pensiero: al centro di ciò che identifica l'essere umano, è un'idea che io ho già condiviso con voi altre volte, ma credo che sia veramente fondamentale, c'è la libertà. Che cosa vuol dire essere liberi? Essere liberi vuol dire non rassegnarsi. Essenzialmente questo, perché la libertà esprime una condizione attiva e non passiva. In questo senso la testimonianza di Paolo VI rimane una testimonianza formidabile di cosa sia autentica libertà. Da cui ne ricavo una considerazione per il presente. Molto spesso oggi, di fronte alle situazioni difficili, che sono obiettivamente difficili e che riguardano un'ampia gamma di comportamenti che tutti conosciamo e che, parliamoci chiaro, non è detto che debbano interessare soltanto altri, perché magari interessano persone che ti sono care, che ti sono vicine, perché magari interessano o potrebbero interessare anche noi. Ora credo che il maggiore tradimento che si può fare di fronte a queste situazioni sia questo: porre come prospettiva l'adattamento. Dire che si tratta di convivere con le situazioni difficili, dire che si tratta di adattarsi alle situazioni difficili, significa negare la libertà. Ma negare la libertà significa misconoscere ciò che identifica l'essere umano e che la fede cristiana ci ha annunciato in maniera particolarmente esplicita. E vorrei evocare soltanto un passaggio, una pagina che tutti penso abbiamo in mente, l'incontro tra Cristo e la peccatrice, quando tutti se ne vanno, dopo che ho detto appunto che senza peccato scagli la prima pietra, alla fine rimane lei, e cosa dice Cristo a questa donna? Va e non peccare più. Noi non sappiamo se questa donna ha smesso di peccare o ha peccato di nuovo, ma che cosa c'è di profondamente liberante in questo annuncio? Porre la prospettiva di oltrepassare la condizione. Dopodiché tutti qua abbiamo abbastanza anni sulla groppa per sapere che non è detto che si superi la condizione. Ci si può cadere, ci si può ricadere, ma pensate come sarebbe tragico il nostro destino se ci venisse detto rimani come sei, cioè adattati. Non è casuale che una delle più antiche espressioni evocate per dare un'idea di cosa vuol dire educare sia un verso di un poeta greco di 26 secoli fa che si chiamava Pindaro, il quale a un certo punto dice in una sua poesia: diventa ciò che sei. Che cosa vuol dire diventa ciò che sei? Significa non restare quello che sei, ma diventa. Allora credo che sia fondamentale che di fronte alla sfida di essere guide di altri, noi ci poniamo anzitutto la sfida di essere guide di noi stessi e nell'una considerazione come nell'altra puntiamo da questa convinzione. Essere guide significa non adattarsi, non rassegnarsi, non cedere a tutto ciò che ci viene costantemente ripetuto come se fosse inevitabile. Guardate che ormai tutti abbiamo capito che quando ci viene detto che una cosa è inevitabile, in genere viene fatto per spingerci in una direzione quando se ne potrebbero prendere altre, perché se veramente le cose fossero inevitabili si imporrebbero da sole. Nel fatto che ci venga ripetuto che una cosa è inevitabile vuol dire che non lo è. Perché ripeto, se fosse veramente tale non sarebbe il caso di spingere, ci sarebbe comunque. Allora attenzione, non dobbiamo fare gli ingenui, dobbiamo guardare la realtà avendo chiaro che ci chiede la capacità di porci in una posizione che non sia passiva, ma che al contrario voglia esprimere tutta l'azione di cui il Padre Eterno ci ha resi capaci nonostante i nostri limiti, oppure forse proprio attraverso i nostri limiti, perché se era quella frase che viene detta durante la celebrazione della veglia pasquale, ossia che dove ha abbondato il peccato solo ha abbondato la grazia, tutto questo è accaduto e continua a accadere non nonostante, ma attraverso i nostri limiti. E questo ci deve spingere quindi a non consegnarsi a questi limiti medesimi. E insomma, una logica di tipo attivo e propositivo che vorrei condividere con voi questa mattina, accostando essenzialmente tre passaggi. Primo, perché mai dovremmo prendere in considerazione l'ipotesi di farci guide di altri, come coppia o anche come singoli, nel senso di coloro che vivono l'essere singoli nella vostra condizione, o se in realtà come una consacrazione a una coniugalità spirituale, che può essere quella della consacrata, può essere anche quella di chi è stato di vedovanza e si mantiene dentro una disposizione che comunque non respinge la nuzialità come condivisione. Perché non dovremmo lasciar perdere? Secondo passaggio, chi si pone come ipotesi, come prospettiva, come missione di guidare qualcuno, che cosa deve testimoniare in questa guida? Che cosa deve connotare una guida che si rifà ad un mandato preciso, che è quello che viene dalla identificazione dentro l'esperienza di Chiesa, un'esperienza di fede e non fede generica, ma fede cristiana? E terzo, il passaggio che credo sia più decisivo nella situazione storica in cui ci troviamo, fare caso ad un riferimento che Cristo ha dato in maniera esplicita quando ha affrontato il tema del matrimonio nella sua difficoltà, cioè quel passaggio celebre di Matteo che leggeremo, dove Cristo parte dal richiamo di ciò che accadeva in origine. È fondamentale che noi non dimentichiamo mai questo. Noi non veniamo da una assenza di storia, noi al contrario veniamo da una storia, e questa storia ha avuto un suo inizio, e questo inizio, nella concezione che noi professiamo, che rimonta, come vedremo essenzialmente, all'atto creatore di Dio, reca un'impronta. Ecco allora la ragione profonda della nostra non rassegnazione al presente, il fatto che qualcuno ci ha preceduto. Guardate che in questo senso dovremo sempre più riconoscere il potere emancipativo della fede. Negli ultimi decenni ci hanno fatto credere che la fede esprime la compromissione con il potere e quindi essenzialmente mette capo ad un assoggettamento. E storicamente è accaduto, e storicamente può ancora accadere, perché dipende da come i credenti agiscono rispetto a questa responsabilità che il Padre Eterno gli ha posto di essere testimoni. Ma in realtà, al di là di come i credenti agiscono bene o male, c'è un dato obiettivo indiscutibile, che avere fede significa credere in qualcuno che ci ha preceduto. e se crediamo in qualcuno che ci ha preceduto, noi crediamo che la nostra azione dipende dalla sua. E quindi a questo punto noi siamo spinti costantemente a volgerci verso qualcuno e per questa stessa condizione a non rassegnarci mai, né alla situazione del presente in cui operiamo, nemmeno la nostra situazione, con tutti i limiti che possibile. Questo vuol dire che la fede emancipa, perché la fede, non dimentichiamolo mai, volge verso l'alto lo sguardo. La persona rassegnata guarda verso il basso, ma la persona che alza lo sguardo non è mai rassegnata, perché con questo gesto dice in maniera visibile e riconoscibile che cosa? Che c'è una possibilità ulteriore. E questo vuol dire precisamente essere liberi. Il tutto si svolge sullo sfondo, e sarà l'ultima lettura breve che vorrei fare con voi, di questo documento fondamentale che è l'Umane Vitae. Credo che sia oggi più riconoscibile di ieri che si tratta di un testo profetico. La profezia perché è importante? La profezia è importante perché pone, che cosa? La possibilità dell'oltrepassamento. Il profeta è colui che guarda in avanti. Il profeta è colui che non si adatta. Infatti qual è l'atteggiamento tipico verso il profeta nella Sacra Scrittura? È il mormorio di chi si lamenta perché vorrebbe che il profeta si adattasse alla situazione. Ma se il profeta facesse questo, tradirebbe il suo essere profeta. È stato messo in mezzo al popolo perché il popolo non abbassi lo sguardo. Allora credo che questo documento vada da parte nostra ripreso in mano, riconoscendo che ci deve dare ancora molto, e forse perché ci rendiamo conto di cosa ci ha dato e ci darà ancora, varrebbe la pena che ragionassimo in questa maniera: se non fosse stata pubblicata l'Umane Vitae, noi come avremmo reagito rispetto non soltanto alla graduale diffusione della crisi del vincolo coniugale, ma anche rispetto alla crescente interferenza della tecnologia nella vita umana? Avremmo avuto un criterio espresso con chiarezza per porre un limite all'invadenza della tecnica? E credo che oggi ci rendiamo conto di quanto sia forte questa invadenza, perché tecnica significa manipolazione. E manipolare però significa dominare, e dominare significa ancora una volta negare la libertà, perché la persona libera è precisamente la persona che non è dominata, lo schiavo è sottoposto al dominio. Quindi penso che qui ci sono veramente molti riferimenti che possono farci riflettere, e adesso iniziamo il nostro percorso. Perché non dovremmo chiuderci all'interno della nostra coppia, all'interno della condizione in cui ci dobbiamo vivere, nella consacrazione, nella dedicazione, una condizione che ci soddisfa, che ci fa stare bene? Vorrei partire con voi leggendo una frasetta di Tommaso d'Aquino, che la Chiesa definisce dottore comune e che è l'unico teologo di cui il Concilio Vaticano II raccomandi esplicitamente lo studio. Questo perché il pensiero di Tommaso è riconosciuto dalla Chiesa del Concilio Vaticano II come il pensiero comune ai cattolici al di là delle legittime differenze teologiche. Non è quindi l'unico pensiero da professare, ma è il pensiero che può essere riconosciuto comune al di là della legittima pluralità teologica. Dice a un certo punto Tommaso: come vale di più illuminare piuttosto che risplendere, così vale di più comunicare i frutti della contemplazione piuttosto che limitarsi a contemplare. Tommaso si dice: vale di più trasmettere ad altri quello che abbiamo ricevuto piuttosto che limitarci a riceverlo. Perché Tommaso afferma questo? Ma perché Tommaso ha chiaro ciò che connota profondamente la fede cristiana. La fede cristiana è la fede, la quale professa l'assoluta precedenza di Dio su tutto. l'assoluta precedenza di Dio su tutto. Noi oggi facciamo fatica a riconoscere questo, perché? Perché rischiamo di anteporre a Dio l'essere umano, dimenticandoci che storicamente il riconoscimento del valore dell'essere umano è avvenuto soltanto in seguito al riconoscimento del primato di Dio come lo fosse il cristianesimo. E forse noi ci stiamo cominciando a rendere conto di questo, che mettere davanti a tutto l'essere umano, punto, significa in realtà consegnare l'essere umano a derive di ogni tipo. Tant'è vero che oggi, nella condizione di profonda crisi di fede che stiamo vivendo, perché temo che tutti abbiamo capito che il vero problema di oggi è una enorme crisi di fede, si sta smettendo gradualmente di parlare di umanesimo e si parla sempre più frequentemente di postumanesimo. Mi sembra casuale che accada questo? Oppure questo non è precisamente conseguenza del fatto che si è appannato il riconoscimento del primato di Dio, ancorato al quale teneva il primato dell'uomo, mentre se viene meno il primato di Dio, il primato dell'uomo diventa una caricatura. Un grande teologo del XX secolo, Luigi Di Bacco, a un certo punto scrive: l'uomo può anche costruire un mondo senza Dio, ma questo mondo si ritorcerà contro di lui. E questo è quello che stiamo sentendo noi oggi. Allora, qual è l'elemento che ci motiva a uscire dalla condizione positiva, gradevole, di legittima soddisfazione in cui ci troviamo, per esporci al rischio di presentarsi a qualcuno e a maggior ragione a rischio di assumere ruoli di guida nei suoi confronti? La ragione è molto semplice ed essenziale. Noi riconosciamo che tutto quello che possiamo, sappiamo, vogliamo fare di buono è conseguente al fatto che Dio per primo l'ha fatto, cominciando dal nostro amore. Se noi ci amiamo è perché Dio ci ha amato per primo. La fede cristiana professa il primato di Dio, secondo la logica di tutta la nostra fede. Ecco allora che la vita cristiana prende forma nella prospettiva del dono, perché se noi siamo cristiani è perché riconosciamo che Dio ci ha donato se stesso. La stessa fede per noi è un dono. Certamente è un dono che domanda un concorso, un contributo, ma noi tutti riteniamo che la fede sia essenzialmente un dono. A maggior ragione quindi incombe su chi crede la responsabilità di corrispondere a questo dono, facendo il possibile perché possa essere distribuito e condiviso con altri. È molto interessante notare che il primo confronto feroce, diciamo così, in senso decisivo, la teologia cristiana l'ha avuto con la gnosi cosiddetta. La gnosi cos'era? Era un modo di concepire lo stesso cristianesimo che riteneva che la salvezza fosse raggiunta attraverso lo sforzo dell'essere umano, cioè riteneva che la salvezza fosse raggiunta attraverso la capacità del singolo di salvarsi, e l'elemento che dagli gnostici cosiddetti veniva richiamato come elemento che permetteva questa salvezza era la conoscenza. Ora la Chiesa ha riconosciuto estranea a sé questa concezione, perché nella prospettiva della Chiesa nessuno si salva da sé, ma la salvezza avviene sempre come dono di Dio. Certo, un dono a cui si contribuisce, ma non è mai una conquista del singolo. Lo vedete come la vita cristiana è tutta una vita che rimanda a rendimento di grazie verso ciò che si è ricevuto. Non a caso il nostro stesso culto trova il suo momento più alto nella Eucaristia, e l'Eucaristia che cos'è? È un ringraziamento. Quindi tutta la vita cristiana si costruisce a partire dal riconoscimento di aver ricevuto e quindi cogliendo la responsabilità di ringraziare, cioè restituire quello che abbiamo avuto. Ecco lo senso dell'agape. La parola agape, che vuol dire amore, è una parola che è stata storicamente coniata dal cristianesimo. Perché? Perché voler identificare l'amore espresso dal Dio cristiano non bastava la parola precedentemente utilizzata dai greci per connotare l'amore, cioè la parola eros, in quanto la parola eros esprime una mancanza che spinge alla progressione di quello che manca. Ma Dio è perfetto. Allora il Dio cristiano, che è amore, come dice la prima lettera di San Giovanni Apostolo, perché è amore? Perché gli manca qualcosa? No, è amore perché desidera trasmettere quello che lui è, cioè desidera comunicarsi. Ecco, allora l'agape come ricchezza che volge alla donazione. Il Dio cristiano è perfetto e ricco, ma esprime il desiderio di donarsi agli altri, al creato e alla creatura umana in particolare. In questo senso arriva anche ad esprimere il bisogno, e quando si incarna di bambino evidentemente per così dire, ma entra in questa condizione perché ha voluto donare la sua perfezione. Allora vedete, ancora una volta, la sfida che emerge dall'annuncio cristiano qual è? È far cogliere che paradossalmente, per il fatto che abbiamo ricevuto, siamo nella condizione di esprimere il nostro essere attivi e non passivi. Per il fatto che abbiamo ricevuto. Perché? Perché questo dono tra il creatore e la creatura avviene per amore. Avviene per amore. Che cosa identifica l'amore? E l'amore lo identifica il fatto che non può tollerare la costrizione. Quando noi amiamo, che cosa sperimentiamo? Sperimentiamo una costituzione di non costrizione. Noi non possiamo costringere nessuno ad amare qualcuno. Noi non possiamo costringere nessuno ad amare qualcuno. Tant'è vero che la domanda che contribuisce a dare sostanza all'atto matrimoniale qual è? È questa. Siete venuti a contrarre questo vincolo in libertà? Perché se emergesse una quasi costrizione, il matrimonio sarebbe invalido, sarebbe nullo. Cioè l'atto d'amore, per la sua stessa configurazione, domanda la non costrizione. Perché? Perché è il più alto atto di libertà. Essere liberi significa precisamente elevarsi al di sopra della costrizione, quindi elevarsi oltre il bisogno. E che cosa accade quando noi ci eleviamo oltre il bisogno? Accade che noi sappiamo esprimere il desiderio. La differenza fondamentale tra il bisogno e il desiderio è questo: il bisogno identifica una condizione passiva. Il desiderio identifica una condizione attiva. Noi siamo pieni di bisogni. Ma provate a pensare come sarebbe triste la nostra vita se avessimo a che fare solo con i bisogni. Non saremmo capaci di amare nessuno. Perché in realtà quello che chiameremo amore sarebbe soltanto un tentativo, più o meno truffaldino, di conseguire qualcosa che ci è utile. Allora, dentro questo richiamo della fede cristiana a non chiudersi nella condizione di appagamento, ma ad aprirsi agli altri, anche assumendo il ruolo di guide quando questo fosse possibile, c'è il richiamo del fatto che all'origine di tutto, per come la vediamo noi, c'è il dono che Dio ha fatto di se stesso al creato e in particolare alla creatura umana e a ciascuno di noi. E questo dono quindi ci motiva a trasmettere ad altri quello che abbiamo ricevuto. La logica cristiana è sempre una logica in positivo, perché una logica che viene da un atto di uno, il Padre Eterno, che essenzialmente ha affermato qualcosa. Provate a pensare come vedo la scena della creazione, come ne parla il libro della Genesi. Dio dice che le cose esistono. Il nostro Dio è stato assertivo. La creazione esprime assertività, affermazione, positività. Come dice ancora Tommaso d'Aquino, il fatto che l'essere umano sia creato dal niente, come tutta la creazione, non significa che l'essere umano può diventare potenzialmente nulla. E noi lo possiamo, anzi di fatto lo diventiamo, sul piano fenomenico, quando moriamo diventiamo niente sul piano sensibile, ma significa di che tornato che Dio, amandoci, ci dà la vita. Ecco perché noi possiamo andare anche oltre il disfacimento della nostra carne. Provate a pensare a come questa parola è liberante. Allora credo che sia fondamentale che noi cogliamo questo elemento di positività, perché vedete, anche quando, dovendo guidare qualcuno, noi dovessimo porre dei no, e i no ci devono essere, non devono mai essere riconosciuti come dei no, ma come dei sì. Cioè deve essere sempre chiaro quello che ci viene offerto mentre ci viene chiesto di rinunciare a qualcosa. Perché vedete, se si esprime soltanto la logica della rinuncia, o della ingiunzione, o del divieto, l'unico effetto che si ha è questo, va bene, una voglia matta di fare quello che è stato proibito. Perché l'essere umano è un animale assertivo e giustamente rifiuta ogni condizione di castrazione. L'essere umano domanda sempre di riconoscersi nella possibilità di affermare qualcosa. E come si può subire questo se siamo creati immaginati del Padre Eterno, scusate? Cosa c'è di più tipico di Dio dell'essere assertivo? Possiamo noi immaginare un Dio che non è assertivo? Non stupiamoci quindi se occorre che noi facciamo sempre cogliere i sì che vengono espressi attraverso i no. Infatti la caricatura che viene fatta di noi ormai da tempo qual è? È quella di dire sempre soltanto no. Fa comodo. Però parliamoci chiaro, se anche noi cominciamo a pensarla così, diventiamo patetici. Dobbiamo essere capaci di esprimere la positività. Allora, di fronte anche alle fatiche del matrimonio che tutti conosciamo, dobbiamo anzitutto esprimere la bellezza del matrimonio. Perché è chiaro che c'è anche la fatica, ma se non si coglie la bellezza, come si potrà motivarsi ad affrontare anche la fatica? Credo che allora sia chiaro che l'aspirazione a guidare va orientata in questa direzione, una direzione che non si identifica con l'affermazione di se stessi. Noi non siamo chiamati a guidare nessuno per affermare noi stessi. Il guidare gli altri non deve diventare una modalità per compensare le nostre frustrazioni o le nostre insoddisfazioni. E questo vuol dire fare la caricatura di quello che siamo chiamati adesso. Noi siamo chiamati a guidare per trasmettere ciò che abbiamo ricevuto. In questo senso la guida va il più possibile spersonalizzata. Ecco perché è importante il senso della istituzione. Riconoscere il valore della istituzione significa decentrarsi e spersonalizzarsi. Perché se uno fa identificare se stesso con quello che va facendo o che va dicendo, a parte il fatto che questa può essere molto banalmente la saga del narcisismo personale, lasciamo stare, ma alla fine quando lui bastasse non ci sarebbe più niente. Mentre questo annuncio deve perdurare e prolungarsi anche dopo il nostro rapido volo su questa terra. Allora è fondamentale che noi ci decentriamo mettendo avanti il mandato che abbiamo ricevuto e quindi l'istituzione, la Chiesa. Ecco il senso dei carismi che sono tali come servizio alla Chiesa, e la Chiesa stessa non guarda se stessa come qualcosa di autosufficiente, ma guarda se stessa come generata da Cristo. E quindi la Chiesa non si riconosce il potere di manipolare la dottrina, come qualcuno oggi vorrebbe forse spingerci a fare. La dottrina l'abbiamo ricevuta e dovrà sicuramente andare approfondita, scavata, analizzata, purificata. Ma noi non siamo padroni di niente, siamo servi di questa parola. E questo è fondamentale che lo diciamo con forza, perché vedete, molti che si riempiono la bocca del servizio della parola, in realtà la manipolano e le fanno dire quello che vogliono. E le cose bisogna chiamarle con loro nome. Secondo passaggio, dentro questa condizione quindi di servizio, che cosa siamo chiamati a testimoniare nello stato di guida? Riprendo un passaggio dell'Instrumento Un Lavoro Intensivo che è appena uscito. La Chiesa è sollecitata ad offrire sostegno e accompagnamento a tutti i suoi livelli, con fedeltà al mandato del Signore di annunciare la bellezza dell'amore familiare. L'annuncio della bellezza, non perché si mette la testa sotto la sabbia, non perché non si vuole guardare in faccia la realtà con le sue difficoltà, ma perché si vuole dare una parola di affrancamento, di liberazione. E quindi non possiamo secondare l'idea che ci si debba adattare alla difficoltà, perché sarebbe stato come se Cristo avesse detto a quella donna: va e fa come ti pare. Apparentemente l'avrebbe affrancata, in realtà l'avrebbe scaricata, abbandonata a se stessa, come Pietro quando affonda, mentre Cristo gli tende la mano. Esattamente come dice questa donna: va e non peccare più, e in questa maniera le dà l'annuncio del fatto che non deve rassegnarsi al suo peccato. Guardate che c'è una verità fondamentale che tutti noi condividiamo: Cristo è morto sulla croce per i peccati dell'umanità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nessuno deve ritenersi schiacciato dai suoi. E allora sentite, la logica non è quella dell'adattamento, la logica è quella dell'oltreadattamento. Ora, la grandezza del matrimonio di cosa è espressione? Vorrei fare solo tre considerazioni. Prima considerazione: quando l'essere umano ama, esprime un desiderio impressionante di totalità. Vedete che faccio questo, sempre questo: quando noi amiamo qualcuno, non è infrequente che restiamo sorpresi di qualcosa, e cioè di che cosa? Del fatto che lo amiamo nonostante le caratteristiche che in altri abitualmente detestiamo. Non sopportiamo quella tal cosa, ma ci rendiamo conto che quando amiamo qualcuno lo amiamo includendo questa cosa, che solitamente non sopportiamo. Perché? Perché l'amore è totale. L'amore è totale. Ecco perché uno dei più grandi errori che possono essere fatti quando si costituisce la coppia è la pretesa da parte di qualcuno di cambiare l'altro. Tu non lo cambi solo, tu o lo prendi com'è o devi cambiare persona. Certo che poi il matrimonio si trasforma, siamo d'accordo, ma se noi veramente amiamo qualcuno, lo prendiamo com'è. Non lo prenderemo com'è per tenerlo com'è, perché faremo il possibile per renderlo migliore, come lui farà il possibile per migliorare noi, ma non dobbiamo avere la pretesa che cambierà. Guarda che non pochi matrimoni fanno un abbraccio sulla base di questa pretesa. L'altro va preso com'è, se lo amiamo. Se non riusciamo a prenderlo com'è, vuol dire che non lo amiamo, e non è una colpa, cioè dobbiamo andare in cerca di quello che potremo amare. Allora, l'amore esprime totalità. E perché questo è grande? Ma questo è grande perché viviamo limitati. Siamo una scheggia di questo mondo, infinitesimale, un granello di sabbia sulla spiaggia. Ma ci rendiamo conto di cosa vuol dire trovare la totalità dell'amore? È veramente un sentimento divino. È una traccia del fatto che noi siamo creati a immagine e somigliato di Dio, come anche l'altre due dovrei evocare adesso. Quando noi amiamo qualcuno, qual è il nostro sogno? È che questo amore sia eterno. È impressionante, questo sogno ce l'hanno sempre avuto tutti. E infatti di cosa è piena la letteratura di tutti i tempi, ma ancora di più un genere più popolare, la canzone, se non delle sofferenze, dei patimenti d'amore? ma scusate, se ti soffre per amore vuol dire che un sogno ti è infranto. Che sogno ti è infranto? La perennità di quel tumore. L'umanità è da millenni che dentro questa esperienza è documentata. Quindi a questo punto noi facciamo i conti con qualcosa di radicato nel nostro essere. Il sogno dell'eternità, che cosa ci implica nel matrimonio? Anche questo è impressionante. Metà matrimoni finiscono in separazione e divorzio. Ci sono categorie che per definizione non hanno mai voluto il matrimonio. Vieni in mente, lo dico perché siete molto intensi con attenzione, quindi vale la pena drammatizzare, un confronto televisivo con, ho assistito una volta, tra Sgarbi e il rappresentante gay dell'archidiocesi, allora, Grillini. E il caso fa di, ma insomma, voi che potreste per amore di uomo, volete sposarvi pure voi, dice. Non l'avete mai cercato, potreste per amore sposarvi, volete anche voi il matrimonio. Allora, non lo cito perché voglia, come dire, farmi paradigmi già, evidentemente, né tantomeno dell'istanza gay, ma lo dico perché la cosa impressionante è questa. Che cosa ti intriga nel matrimonio? Che cosa intriga tutti nel matrimonio? L'affermazione pubblica della perennità, legata ad una parolina, la parola sempre. Provate a pensarci, tra tutte le parole che noi sappiamo e possiamo dire, la parola sempre è quella che esprime maggiormente l'eternità. Trovatene un'altra. Non c'è. Ma è questo che ci intriga nel matrimonio, l'affermazione pubblica di un vincolo eterno. Quando noi tutti i giorni sperimentiamo la nostra contingenza, cioè il fatto che passiamo rapidamente di mondo, il fatto che ci trasformiamo, il fatto che viviamo obsolescenti. Vedete, anche questo è un richiamo divino, perché l'eternità appartiene a Dio. E il terzo elemento che intriga profondamente nel matrimonio, legato all'amore, è la fecondità. Perché essere fecondi, generare figli, significa in qualche maniera generare il tempo, dare tempo ad altri. Mettiamo al mondo i figli e sappiamo che loro vedranno cose che non vedremo. Quindi significa che quella totalità e quella perennità diventano carne ed ossa, è impressionante di questo. L'atto del concepimento è sempre stato un atto intrigante, ma non soltanto perché garantisce alle popolazioni del nostro paese, siamo d'accordo, ma perché è sempre impressionato il fatto che dall'unione tra i due potesse uscire un terzo, con la sua originalità, ma anche con tutto ciò che prende simili gli altri, e che in questa maniera si potesse esprimere una continuità, la tradizione. E non è casuale che nel distorcimento degli ultimi decenni abbia avuto gran parte anche la dissoluzione di questo concetto della tradizione. Dove voglio essere molto chiaro, come dice qualcuno, coltivare la tradizione non significa venerare la cenere, ma custodire la brace. Perché la cenere è morta, mentre la brace è ancora in grado di dare una fiammata. Quindi la tradizione è dentro questa logica di ripartenza che però domanda continuità, perché una volta che il fuoco è spento e basta, solo la cenere. Ecco il discorso della tradizione come continuità. Allora direi che cosa siamo chiamati a testimoniare in questo ruolo di guida? Siamo chiamati essenzialmente a testimoniare che c'è una positività del matrimonio nella quale si esprimono richiami profondi, che certamente possono essere espressi anche di fuori del matrimonio, totalità, eternità, eccetera, ma nel matrimonio vengono espressi pubblicamente, questo è tutto. E qui parlo di matrimonio civile, evidentemente, per stare a un livello comune a tutti. E quindi, con una forza che non ha uguali, perché è una forza che va oltre l'elemento privato in quanto elemento del singolo e abbraccia la comunità. In questo senso credo che sia fondamentale, dentro questa sfida dell'essere guida, che comporta chiamare le cose con il loro nome, molto prima, distinguere il moralismo dalla moralità. E per distinguerlo vorrei richiamare una qualcosa che dice questo Papa con grande frequenza e che mi ha molto colpito e che io intervengo in questa maniera. Questo Papa dice frequentemente: Dio perdona il peccatore ma non il corrotto. L'avete sentito forse questa frase? dove sta la differenza tra il peccatore e il corrotto? Io la ricondurrei a questa. Il peccatore è colui che sbaglia, il corrotto è colui che sul suo errore ci marcia. Ne ricava convenienza, interessi, posizioni che rendono, denaro, successo, fama, gloria, sicurezze. Il corrotto ci marcia sul peccato, il peccatore no. Allora credo che la differenza tra il moralismo e la moralità sia questa. La moralità chiama il peccato col suo nome e quindi richiama a non rassegnarsi mai al peccato e a cercare la salvezza e l'oltrepassamento del peccato, sapendo che questo ci viene per la grazia di Dio. D'altronde il moralismo fossilizza il peccato, lo fa diventare ad esempio una casistica. Il Papa spesso si scaglia contro la casistica, perché la casistica sottrae dalla persona l'azione e quindi la restituisce in maniera astratta, ideologica. Allora, per scendere su un piano più pratico, la differenza potrebbe essere questa. L'annuncio che vuole emancipare è un annuncio che chiama il peccato per quello che è, ma dentro il richiamo del peccato richiama anzitutto il fatto che Dio è più forte del peccato dell'uomo e quindi è disposto al perdono, un perdono che deve costare qualcosa, se no diventa una burla evidentemente. Per cui la misericordia non è una sorta di campagna di svendita. La misericordia è il richiamo a rendersi conto di quello che accade e quindi anche a praticare azioni di riparazione, evidentemente. Ma l'annuncio della misericordia non è un annuncio che anzitutto accusa. Non dimenticate che noi veneriamo lo Spirito Santo come parassito. Ma parassito cosa vuol dire? Vuol dire difensore, avvocato. E non è la stessa cosa che diciamo anche nel frate Regina, avvocata nostra? Ma scusate, nella Bibbia chi è colui che accusa? È il demonio, Davanti a Dio chi accusa Giobbe? È il diavolo. Allora attenzione, perché non dobbiamo calarci nei panni del demonio, di colui che accusa, ma piuttosto essere araldi di colui che annuncia un amore più forte del peccato, chiamando il peccato col suo nome. Non dimentichiamo mai che Papa Giovanni disse a prendere il concilio che era giunta l'ora di usare la medicina della misericordia. Questo contesto si è paragonato alla chiesa all'ospedale da campo, ma sentite, la medicina e l'ospedale non rimandano forse alla patologia. E che cos'è la patologia in questo caso? È il peccato. Il peccato va chiamato con il suo nome. È fondamentale quindi che nell'esercitare questo ruolo di guida noi non cediamo all'equivoco, alla resistenza, al compromesso, alla giustificazione banale e accomodante, perché questo vuol dire tradire la misericordia di Dio, vuol dire tradire la libertà dell'uomo. Il richiamo alla propria responsabilità è un richiamo alla propria dignità. Che cosa scuote il giovane che ha chiesto al padre anzitempo la sua parte dell'eredità? Il fatto che lui sta desiderando di nutrirsi delle ghiande di cui si cibano i porci, che è chiamato a custodire. È questo che lo scuote. Si rende conto che lui si è adattato a essere dannoso di quello che è. Allora l'annuncio è sempre in positivo, prospettando percorsi e vie da intraprendere, che forse non potranno fino in fondo sciogliere la situazione, perché noi non abbiamo la bacchetta magica, però potranno sempre far riconoscere l'annuncio della salvezza come possibile. Detto anche situazioni difficili, irregolari, nelle quali si dovranno anche affrontare i sacrifici del caso. Tutto viene ridotto oggi dai giornali, giustamente, perché io comincio a pensare che tra Nietzsche e Hegel sui giornali avesse ragione Nietzsche, quando Hegel chiamò il giornale il breviario del laico. e Nietzsche invece disse che erano sciocchezze. Ecco, in gran parte il tempo per essere stato una delle poche cose non sono d'accordo su Nietzsche, perché noi ci rendiamo conto che attraverso i giornali viene spacciato di tutto, dopo tutto viene cambiato, dopo tutto sembra uguale. Allora non so alla fine se verrà ammesso o no l'accostamento dell'Eucaristia, però faccio questa osservazione. Una delle simbologie più forti dell'Eucaristia è il sole irraggiante. E quando noi facciamo la dorazione eucaristica, la particola viene messa dentro lo spessore che ha questa forma. Noi non possiamo toccare il sole, e la nostra salvezza, intesa come la nostra vita, non è legata al fatto che noi possiamo essere nel sole, ma noi possiamo farci irraggiare dal sole. Anzi, la nostra vita, la nostra salvezza discende dal fatto che il sole ci dà questa forza. Non è quindi indispensabile accostarsi fisicamente all'Eucaristia per ricevere i benefici dell'Eucaristia. Non vorrei che questo dipendesse anche da una certa retorica che lui dirigente ci ha spinto ad accostarci all'Eucaristia troppo frequentemente, in maniera quasi banale. Forse nemmeno rendendoci conto di quello che andiamo a prendere quando fanno l'Eucaristia. Allora, chiudo la parentesi perché non mi compete, però attenzione, non lasciamoci trascinare dalle semplificazioni caricaturali e pseudo-giornalistiche, perché sono giornalisti anche se caricaturali. Stare accanto quindi non significa approvare, ma significa porre con forza l'annuncio che nessuno è fuori. Guardate che è interessante, torno a parlare di questo Papa. Questo Papa ci dice che bisogna uscire. Dopo decenni in cui si è svenduta dovunque un'immagine caricaturale della Chiesa aperta. Ma scusate, se il riferimento fondamentale fosse l'apertura, avrebbe senso invitare all'uscita? No. Perché quando la cosa è aperta, tutti entrano e tutti escono. Non c'è più un dentro o fuori. Questo Papa invece ci invita ad uscire. Cosa porto all'uscita? Porto il riconoscimento di un ambiente che ha una sua identità e di quello non si entra e si esce come capita. Allora è fondamentale che cogliamo questo. La luce da fare è che nessuno è fuori, ma questo non significa che tutti siano dentro allo stesso modo. E questo non lo dico solo per il Cristo, ma lo dico per tutti noi, perché tutti noi ci siamo dentro in qualche modo. Allora stiamo attenti a non fare la caricatura della misericordia e a ricordarci ancora una volta che la misericordia è l'annuncio pasquale dell'eccellenza e non abbiate paura, tant'è vero che Giovanni Paolo II ha consacrato di la misericordia la domenica in abito dopo Pasqua. E l'annuncio pasquale è l'annuncio della salvezza che viene fatto a chi? Al peccatore. Perché come dice il nostro Signore, non sono i malisani, che vedo il medico, ma sono i malati. Quindi ancora una volta, al cuore di tutto c'è il riconoscimento del peccato. E il senso del peccato superati dall'annuncio della misericordia, che è una domanda che siano accorti. E con questo arrivo alla conclusione. Perché vedete, se si tratta di riconoscere, distinguere il peccato, eccetera, le cose che vi sto raccontando, ci vuole un criterio. Nella prospettiva cristiana il criterio Gesù Cristo lo ha chiaramente, quando parlando del matrimonio dice, per la durezza del vostro cuore Mosè vi permette di ripudiare le mogli, ma da principio non fu così. Questo è il punto. Nella prospettiva cristiana, che è anche quella biblica, si riconosce che tutto ciò che esiste, esiste in dipendenza dall'atto creatore. Dire che Dio ha creato il mondo non significa dire che Dio ha fabbricato il mondo. La Bibbia non è un manuale descrittivo di come le cose avvengono nel mondo. Noi non siamo fondamentalisti americani che vanno a cercare la Bibbia e le previsioni del tempo. Dire che Dio crea il mondo significa dire che il mondo dipende da Dio. Ma Dio chi è? Nella prospettiva biblica cristiana Dio è un'intelligenza che ha volontà, è una volontà che è intelligenza, Dio è amore. Quindi Dio esprime una intenzionalità. che ha intelligenza e volontà e fino a un'intenzionalità. Questa intenzionalità è come la matrice da cui prendono forma gli atti, in questo caso i divini, e quindi il creato ha una sua matrice, ha una sua origine. E questa origine è in Dio, evidentemente, ma è, per quanto ci interessa ora, nella intenzione divina, neppure in essere immorto. Ecco il concetto cristiano di natura. Guardate che uno dei concetti che è stato più maltrattato negli ultimi decenni è stato questo, la natura, la legge naturale. Perché qualcuno mi ha fatto la caricatura. E la caricatura della legge naturale, come la concepisce la Chiesa cattolica, è di un dispositivo deduttivo. Cioè, un insieme di norme, messe là, dalle quali deduciamo col filo a piombo che cosa fa in un certo contesto. Questa era la logica della legge di natura come l'ha espressa il giusnaturalismo moderno. Cioè gli autori che 5 secoli fa hanno preso la matematica come linguaggio per esprimere il mondo e hanno trattato la realtà come se fosse composta di cose che potevano essere analizzate come un'espressione algebrica, matematica, con deduzioni, eccetera. Faccio solo un nome, un autore che si chiamava Spinoza ha scritto già appunto l'etica dimostrata secondo il costume della geometria, non è l'unico autore, ce ne sono tanti altri. La modernità ha ragionato così. Voi non troverete un solo autore religioso tra questi, cattolico. Infatti, il maggiore degli autori cattolici che ha agito contro questa tendenza, che si chiamava Pascal, ha contrapposto a quello che ha chiamato spirito geometrico, quello che ha chiamato spirito di finezza. Dove quello che dice lui è questo, guardate che non possiamo trattare l'agire umano come se fosse qualcosa che può essere smontato come una macchina, rimontato, analizzato come analizziamo una figura geometrica, perché l'agire umano è nello spazio e nel tempo. Quindi ci vuole anche la finezza di cogliere la singolarità dell'azione umana. La legge naturale, come la concepiamo noi, parla questo linguaggio. Il linguaggio cioè di una matrice originaria che noi possiamo riconoscere e dalla quale possiamo cogliere degli orientamenti che possono essere gradualmente approfonditi. Ora vorrei farvi, andandomi a concludere, qualche esempio. L'anno scorso ero a Berlino, ho visitato il museo dove è custodito, forse l'avete in mente, il busto di Nefertiti, che era questa sovrana egiziana, la moglie di Akhenaton, o meno di quarto, che è un volto impressionante, perché sembra fatto nel Rinascimento, cioè ci sono questi elementi molto fini, è un volto espressivo, gli manca solo la parola. Ebbene, questa statua, questo busto meglio, risale a circa 3.000 anni fa. Quando nell'antico Egitto ci stavano ancora la schiavitù, tutto quanto il resto, cioè l'artista che ha fatto questo, dando l'impressione di aver colto l'importanza dell'umanità, ancorché solo della regina, aveva proprio una mentalità che contemporaneamente non escludeva che ci fossero anche esseri umani che venivano trattati come cose. Allora è chiaro che da quella stagione storica alla nostra sono cambiate molte cose, tra cui il graduale riconoscimento del fatto che l'essere umano ha la sua intrinseca dignità, che ha portato a superare la schiavitù almeno sul piano legislativo. Cos'è accaduto qui? È accaduto che una intuizione che ha avuto quell'uomo, del fatto che ci fosse una bellezza profonda nella condizione umana, che lui ha associato alla sovrana, come idea, perché per un egiziano di quel tempo la sovrana era una figura divina, gradualmente si è colto che in realtà comuna tutti gli uomini. Cosa voglio dire? La legge naturale viene esplorata, nel senso che in ogni contesto storico ci sono elementi ulteriori per procedere ad un suo riconoscimento, cioè per procedere al riconoscimento di cosa significhi ciò che è l'affermazione fondamentale della legge naturale, cioè che l'essere umano è bene in se stesso, che l'essere umano è fine e non mezzo. Allora quell'artista lo aveva colto per la regina, noi oggi lo cogliamo per tutti, più o meno, potenzialmente. Vedete che c'è uno scavo che ha portato a far emergere maggiormente questa verità. Ora, non uso la parola progresso perché? Perché il progresso è una categoria che non ci appartiene. In quanto questo percorso, non è solo un percorso in avanti, ma anche un percorso all'indietro, di fianco, ci sono pezzi di coricetti. Noi parliamo di provvidenza, cioè parliamo di una costante presenza di Dio che anche quando si va indietro, non soltanto quando si va avanti, ci guida per condurci a quello che siamo. Allora, e concludo, credo che sia fondamentale cogliere che c'è una verità originaria anche sul matrimonio, che prima ho riprodotto a quelle dinamiche di totalità, eternità, fecondità che nel matrimonio sono espresse pubblicamente, e quindi c'è una verità originaria sul fatto che il matrimonio non possiamo manipolarlo come secondo le nostre voglie, come disse Papa Benedetto nella prima omelia che tenne da, non mi ricordo se da Pontefice o in quella prima che il conclave si riunisse per eleggerlo come Papa. Dentro il riconoscimento di questa verità originaria si pone però una sfida, e con questa concludo. Noi abbiamo gli strumenti per chiarirci questo e poterlo presentare agli altri? Allora, credo che sia importante che ognuno di noi si interroghi su questo, perché se la risposta fosse che gli strumenti in parte li abbiamo, per in parte ci mancano, che facciamo fatica ad argomentare certe prese di posizione, ebbene che noi ci facciamo guidare da qualcuno che ci aiuti a assumere questi strumenti. Insomma, credo sia una bella esperienza estiva. Mi sono letto, perché in realtà non l'ho letto per intero, il Catechismo della Chiesa Cattolica. È uno strumento eccezionale, secondo me. Non a caso uscito dalla penna di Ratzinger, che è un uomo di una grandezza culturale e intellettuale formidabile e non solo quella di lui. Allora, uno che si mettesse a leggere regolarmente il Catechismo della Chiesa Cattolica potrebbe trovare gli elementi razionali, scritturali della tradizione cristiana utili a illuminare alcune scelte. È un piccolo esempio che faccio. Si può altrimenti anche organizzare per qualche percorso formativo, ammesso che siamo disagiati, che anche però questi contenuti. E voglio terminare leggendo quello che Paolo VI scrive in Romane Vita. Si può prevedere che questo insegnamento non sarà forse da tutti facilmente accolto, previsione che si è rivelata vera. A dire il vero, la Chiesa non si meraviglia di essere fatta come il suo fondatore segno di contraddizione. Ma non lascia per questo di proclamare con umile fermezza tutta la legge morale, sia naturale che evangelica. Di essa la Chiesa non è stata autrice, non è stata autrice, né può quindi esserne arbitra, né soltanto che così tale interprete. Credo che in questi ultimi decenni abbiamo avuto davanti agli occhi una tragica esemplificazione di cosa accade quando la Chiesa apre nel senso di far passare l'idea che tutto entra e tutto esce. Chi ha imboccato questa strada è stata la Chiesa americana. E credo che sia difficile vedere questo. Ora penso che sotto gli occhi di tutti c'è la condizione in cui si trova l'anglicanesimo inglese, non africano. Questo è molto interessante. Gli africani non hanno seguito la Chiesa d'Inghilterra dentro questa prospettiva culturista. Esattamente come da quel che leggevo, dalle conferenze episcopali africane sono venuti maggiori richiami a non derogare, a non cedere rispetto a alcuni principi ritenuti importanti non perché siano facili da praticare, ma perché se non c'è la profezia, che cosa rimane se non l'adattamento? Ma se rimane l'adattamento, noi in realtà rinunciamo alla nostra libertà e in questo modo rinunciamo al dono più grande che Dio ci ha fatto. Vi ringrazio per l'attenzione.
Bene, non so di ringraziare il professore per la profondità e averci fatto riflettere su cose molto, molto importanti. E a questo punto è il momento un po' del dibattito. Se qualcuno ha qualche osservazione, qualche suggestione, qualche conservazione, ecco, non ha giudicato. E Gianna sta portando ritorno chi, in modo che tutti possano sentire. Oggi non si può parlare ad alta voce, in modo che i manti possano ascoltare le sue parole.
Buongiorno. Mi dite il nome che ho raccolto e poi alla fine, come dire, interlocuisco.
Okay. Ringrazio per l'esposizione e volevo...
Il nome?
Io conosco. Volevo sottoporre una domanda. Allora, se non ho colto errato, già tu hai detto che per uscire, per testimoniare la nostra fede, la nostra appartenenza alla Chiesa, dobbiamo partire da Dio. Allora, se questo lo condivido facilmente nell'ottica di un nostro cerchio di appartenenti alla Chiesa, per cui quando ci troviamo tra amici, eccetera, è facile parlarsi su una cosa comune, ecco, che tutti condividiamo. Nel momento in cui invece ci presentiamo al resto della società, avere come punto di riferimento Dio solleva un paio di problemi, quantomeno. Uno, rischia di tagliar fuori tutti quelli che il concetto di Dio non ha proprio, non gli tange, non lo ipotizzano nemmeno. Secondo, mette il fianco a tutti quegli altri che invece il concetto di Dio ce l'hanno, ma magari verso da noi. E allora ti dicono, beh, Dio che quello che parla all'incappucciato dell'Isis, o quello che parla al Papa, o quello che parla all'Indio dell'Amazzonia, quale? Quindi la riflessione è, non è un po' troppo pretenzioso partire avendo come riferimento il concetto di Dio quando ci si presenta in una società esterna, aperta, plurale, pluriculturale, eccetera, qual è quella di oggi?
Grazie, poi lo riprendo volentieri. Vorrei raccogliere su più interventi.
Gli spunti sono tantissimi e così io di cada volta mi commuovo, le dirò molto, molto esplicitamente, perché a volte in casi come questo queste relazioni danno una sistemazione, diciamo, più precisa, filosofica, razionale, quello che magari a livello intuitivo penso, credo. Questo per me è fondamentale. E mi commuovo il fatto che ci siano persone, l'altro giorno ho sentito il dottor Rosin, mi commuovo il fatto che ci siano persone che oggi sappiano parlare molto chiaramente, e molto chiaramente in base, il loro parlare è un parlare fondato, e si vedono queste fondazioni, che c'è un estremo bisogno di persone che parlano in un modo assolutamente razionale e facciano percepire la razionalità di ciò che sta sotto quello che dicono. Ci sarebbe un momento però di estremo smarrimento, e lo smarrimento a cui lei ha accennato e che chiaramente viene preso dai giornali, messo nelle prime pagine, sul quale si lavora, si manipola, si travita, sul quale la gente, il popolo cosa? Viene travolto, oggi c'è la gente travolta nelle pagine perché i giornali fanno dire Papa contro il sinodo, tu sei contro, tu sei pro, l'azione delle pagine che accogliere pubblica tanto di quello fanno giornalmente. Io volevo dire una cosa se mi hanno sentito, quando parlava dell'ultimamente il momento della sua relazione, leggevo sul sito di Monaco, è stata domanda di un monaco ortodosso. Questo monaco ortodosso dice, perché io mi sto convertendo al cattolicesimo? E dice, io mi sto convertendo al cattolicesimo perché ho visto come la Chiesa cattolica si è rimasta fedele all'annuncio evangelico, al concetto evangelico, a ciò che il Vangelo ha detto del matrimonio. Dice, questo è per me una parola della verità della dottrina cattolica, che per questo io abbandono la Chiesa ortodossa, che pure ha in contatto con la Chiesa ortodossa, non dice una cosa però sul concetto di famiglia e indissolubilità del matrimonio ha preso abbastanza. Vorrei dire mi dietro altre cose, ma me le spiego.
Grazie, pure riprendo anche questo.
Buongiorno, mi chiamo
Elisabetta.
Si sente?
No, sento. Forse sei spento. No, forse sei spento. Può essere che... Magari volontariamente si è stato.
Pronto?
Ecco, ora si è sento.
Ora si sente?
Sì.
Mi chiamo Elisabetta. Non so se ho compreso bene, ma mi sembra che lei abbia ritenuto quasi non possibile un tipo di ermeneutica scientifica. E così?
Perché
anche di questo aspetto riguardo concetti religiosi, implicanti anche concetti civili.
Certo.
È una domanda.
Ci torno volentieri su questa questione. Intanto interloquisco con queste tre questioni che sono veloci, vogliamo se ci devo parlare, se no ci salutiamo perché è esattamente il fatto più importante. Dunque, le tre questioni, e il Gioco e Giorgio, eccolo. Dunque, la sua questione intercetta l'ultima questione sollevata sulla semeutica, e allora le raccomando, invece il signor Luca qui davanti. Dunque, io vorrei dire due cose. La prima è, non entro nel merito, però ho letto qualche tempo fa un articolo del cardinale Jornet, dove Jornet, che era un cardinale francofono di notevole statura, dice: se l'ortodossia ha incluso nella sua disciplina, diciamo, la prassi di questo secondo matrimonio, insomma, ancorché diverso dal primo, è perché si è assecondata alle leggi civili. E quindi in qualche maniera questa era la sua lettura, e senza la fede prodotta una chiesa di tipo nazionale, in tutto un elemento abbastanza evidente, che è ciò che rende difficile gli ortodossi di convocare il concilio, perché praticamente non riconosce un'autorità come per il Papa di carattere universale. Lui dice, qui noi tocchiamo con mano un'adesione alle leggi civili che comporta dei problemi sul fronte disciplinare, arrivo come idea da condividere con lei. A margine della quale osservo una cosa, è impressionante secondo me notare come gli ultimi papi, e forse a un certo punto che era anche questo, sono stati in realtà tutti martiri. Paolo VI l'abbiamo visto, Giovanni Paolo II, insomma fino all'89 era considerato il papa della reazione, dello scurantismo, dell'anticoncilio, e poi a un certo punto che ricominciò la favola del Papa invece del profeta, ma solo perché cade il muro di Berlino. Per l'attuale credo che sarà importante il sinodo, questo è il prossimo, perché è chiaro che si dovrà uscire con delle decisioni, quindi a questo punto si dovrà prendere una linea sufficientemente chiara e condivisa. La cosa che mi colpisce di quest'uomo è che mi sembra che tanto è chiaro e fermo sui fondamentali, quanto è capace di stare nelle situazioni concrete che quando sono difficili. E forse in questo senso ci diamo una forte testimonianza di cosa vuol dire essere testimoni. Noi dobbiamo stare in tutte le situazioni, e come dice l'Apostolo, ridere con chi è contento e piangere con chi è nella sofferenza, ma avendo chiaro l'istanza che pone sempre l'Apostolo di fare la carità nella verità. L'ultima questione della prima sono da trattare con una certa analiticità per questa ragione, perché sono questioni che ci portano a fare un bilancio. Parto dall'ultima, il riferimento alla scientificità. È un riferimento che ha una sua indubbia rilevanza, a patto però che noi abbiamo chiaro la forza epistemologica che si interessa nel XX secolo, dal principio di verificabilità con falsificabilità. Perché mentre prima si riteneva che l'affermazione scientifica
fosse l'affermazione suffragata, confermata una volta per tutte, e dopo andando a vedere come fa la scienza ad avanzare concretamente, ci si accorge il fatto che in realtà la scienza avanza perché un'affermazione che prima veniva ritenuta scientifica poi viene contraddetta da un nuovo esperimento e quindi si avanza per falsificazione. E quindi le verità scientifiche sono tali fino a prova contraria, sono tali ipoteticamente. Ora, se la scienza è questo, mi spiegate voi che differenza c'è rispetto alla fede? È forte questa affermazione, ma è un'affermazione che vorrei però cercare di sviluppare. Se è vero che la scienza avanza perché a un certo punto ciò che tutti ritengono sia vero, confermato, superato, qualcuno insomma non ritiene che sia tale e imbocca una via di ricerca diversa, che però lo porta a un certo punto a incappare nell'esperimento, nella verifica che conferma che la sua intuizione era vera. Col che si verifica il cambio di paradigma, cioè a quel punto questa nuova prospettiva va a sostituire la precedente. Ma scusate, quando questo tizio si è messo a fare ricerca, l'ha fatta perché ha avuto fede? Cioè, l'ha fatta perché ha avuto fiducia in una ipotesi che non era quella che tutti ritenevano suffragata, ma che poi ha portato ad avere una conferma che ha procurato il suo divertimento generale. Facciamo un esempio. Galileo contestò il fatto che al centro del sistema solare non c'era la Terra ma il Sole. E noi ci sappiamo che la sua affermazione era sbagliata. Perché il Sole è il centro del nostro sistema solare, non dell'universo. Vedete in che modo la falsificazione porta a mutare anche la conoscenza scientifica, mette in discussione quello che prima era ritenuto vero. Allora, se è vero tutto questo, noi non dobbiamo dare ad alcuna impresa conoscitiva scientifica un primato rispetto ad altre forme di conoscenza. Questo è il punto. La logica dei 5 secoli della modernità tra il 500 e la metà del 900 era questa: la scienza è sopra, perché ci dà l'accesso ad una conoscenza definita in eterno, verificata, tutto il resto sono, diciamo, chiacchiere, ma sono mito, superstizione, oppure parascienza, ma la scienza è là. No, oggi noi siamo legittimati a dire: c'è la conoscenza scientifica, nel senso descrittiva, osservativa, sperimentale, ci sono altre conoscenze, ad esempio la conoscenza di fede. Ma guardate che di questa cosa se ne erano accorti alcuni, perché quando nell'Ottocento alcuni tedeschi si misero a distinguere tra lo spiegare e il comprendere, e vogliono distinguere appunto questo, tra una conoscenza oggettiva, per cui cosa vuol dire che io conosco questo orologio, vuol dire che io letteralmente lo spiego, cioè lo dispiego, lo posso smontare e posso pezzo per pezzo rimontarlo, vuol dire che io domino completamente. Ma loro dissero: beh, ma si può conoscere l'essere umano come si conosce l'orologio? No. Perché? Perché l'orologio è un meccanismo, cioè impersonale, è morto, è come se io dissezionassi un cadavere. Ma l'essere umano è vivo, è libero, quindi quando io esploro l'essere umano non posso affidarmi a una logica di spiegazione, ma a una logica di comprensione, dove comprendere significa imparare qualcosa che non è mai dato davanti a me come un oggetto da guardare, ma io sono sempre dentro. La conoscenza dell'essere umano è la conoscenza che si conti con la libertà, ma noi possiamo andare uscire dalla libertà, non possiamo uscirne, ne siamo sempre dentro. Quindi la nostra conoscenza si sente sempre di questa caratteristica. Allora, per arrivare ad un riscontro, io credo che dobbiamo oggi prendere una posizione fortemente critica rispetto a qualunque approccio sedicente, presunto,
ipoteticamente scientifico si spacciasse come divinente. La scienza non divide niente. La scienza potrà dare delle conoscenze temporanee, ma la scienza non ha titolo per sciogliere alcuna questione per sempre, questo vuol dire. La scienza non scioglie niente in eterno, perché la logica di carattere ipotetico della vita, fallibilista, la porta inevitabilmente sempre a dover mettere in possesso le separazioni. Quindi a questo punto, quando affrontiamo ad esempio questioni relative alla vita umana, come quelle legate all'affettività, ci sarà la spiegazione scientifica fino a quando questa può tenere, sempre ipotetica, e accanto c'è la comprensione, la conoscenza, meglio, d'altro genere, legata ad esempio ai criteri, quelli che si rifanno ad una tradizione. Tradizione equivale non in se stessa, ma perché trova riscontro nei fatti. Vorrei farvi un esempio, un po' crudo, ma dico. Vi ricordate la polemica a margine di quanto Benedetto disse sul treno che non aveva senso fidarsi al profilattico per fare la campagna contro l'AIDS? Grande polemica, bene. Prendiamo una confezione profilattica. Cosa leggiamo su qualunque confezione profilattica? Che danno certezza di risultato al 99%. E questa è un'affermazione che ha una sua indubbia veridicità. E corrisponde appunto a quello che può dire la scienza, una conoscenza di carattere tecno-funzionale, strumentale. Non c'è mai la certezza assoluta, ma allora scusate, sarà più certa come esito una prassi che è profilattico per evitare di prendere l'AIDS o una prassi educativa che ad esempio educa le persone ad una pratica matrimoniale all'interno della coppia che sa vivere la confidenza, secondo voi? È chiaro che a questo punto le polemiche erano tutte polemiche artificiose o che partivano da un luogo comune. Allora stiamo attenti, perché noi dobbiamo affrancarci rispetto dei pregiudizi parascientifici che un certo modo di concepire la scienza ha abbondantemente divulgato e continua a divulgare. E con questo affronto il tema che sollevava il signor Pier Giorgio. Paolo Benedetto, prima di diventare Papa, in un suo intervento pochissimo precedente, che dentro una intervista dice a un certo punto: fino ad ora si è ragionato come se Dio non esistesse, perché non cominciare a ragionare come se Dio ci fosse? Allora vedete, la concezione moderna, la quale riteneva che la scienza desse un accesso definitivo al sapere, ha scaricato la dimensione religiosa nel privato. Ora però questo non è più vero. Nessuno può affermarlo scientificamente, perché la scienza è rientrata dentro, diciamo, l'alveo di un sapere ipotetico. Quindi a questo punto, che titolo ha un'affermazione presunta scientifica come quella che Dio non c'era per occupare lo spazio pubblico? Non ha alcun titolo. Lo spazio pubblico è lo spazio nel quale pacificamente le diverse concezioni si incontrano e si confrontano, anche perché vedete, se la logica in base a cui l'affermazione che Dio non esiste, ateismo, o l'affermazione in base a cui di fronte alla domanda se Dio c'è o non c'è, noi non sappiamo cosa rispondere, agnosi di no, se queste due affermazioni fossero evidenti, saremmo o tutti atei o tutti agnostici, ma questo non è vero. Allora vuol dire che in realtà anche queste affermazioni sono affermazioni di fede, perché non c'è un'argomentazione che possa concludere in maniera evidente né che Dio esiste né che Dio non esiste. Si possono fare affermazioni che possono rinnovare i pregiudizi, ad esempio, in favore contro questa ipotesi, contro un lato, lungo le cinque vie, le formula, perché sono percorsi praticando i quali si possono rinnovare i pregiudizi presunti razionali che escludono che Dio esista. Non è che dalle cinque vie sommate noi ricaviamo la fede in Dio. Perché? Perché alla fine c'è sempre una decisione. E questo vale sia per chi crede, sia per chi non crede. Quindi alla fine la fede entra a sostanziare ogni conoscenza. Allora in questo senso credo che valga la pena superare la consacrazione dello spazio pubblico all'agnosticismo, che è quello che si è verificato negli ultimi quattro secoli, ed è che lo spazio pubblico deve essere uno spazio neutro rispetto alla fede. E vuol dire affermare che questo fatto si dice non c'è, non sappiamo cosa dire. E anche rispetto al pluralismo religioso, ammettere che ciascuna fede è chiamata a riempire lo spazio pubblico pacificamente, dando ragione di se stessa, essendo anche la posizione ateistico, gnostico, una posizione di fede in realtà. Tanto perché non mi sembra un'idea troppo avanzata, c'è un bel libretto di un agnostico di tutto rispetto che si chiama Arrigo Levi, il quale all'età di 90 ha scritto questo bel librettino, Le due fedi. Nel quale librettino appunto svolge l'argomento che io sto cercando di rilanciare.
C'è passato l'intervento, lui si è fatto una perché come tempi siamo abbastanza giocioli. Però
come il matrimonio, ti parlo adesso e ti capisco.
Volevo chiudere in tutto l'altro per essere positivo e per la concretezza che ci ha donato. E volevo chiudere, visto che siamo in un ambiente profondo e che vuole appunto dedicarsi sposi, guide e altri sposi, torniamo al sito, e volevo chiedere appunto se ci sono dei suggerimenti da parte sua, visto che ha un'esperienza nel campo della famiglia notevole, per appunto suggerire anche a noi di come essere guida disposto e lo stesso prima di tutto perché bisogna confermarsi nell'amore e essere guida poi con altri sposi.
Adesso io ringrazio di questa fiducia, ma diciamo dall'esterno non è che posso entrare, ma vorrei dare qualche così amicizia, qualche riscontro. Io non so se anche voi avete l'esperienza che stiamo facendo un po' tutti, ci sentiamo in fase di ritirata, l'età media avanza, sembra che tutto può arrivare in direzione contraria rispetto a come noi vorremmo che andasse. Allora questo Papa ci invita a uscire, ma questo è un gesuita tosto, eh? Non a caso ieri ha celebrato i due secoli della ricostituzione della Compagnia di Gesù. Lui ha celebrato la ricostituzione, non la cancellazione. Allora, questo cosa vuol dire? Forse vuol dire questo. Primo, dobbiamo ammettere che talune forme organizzative, gestionali, che funzionavano quando eravamo in tanti e permeavamo la società, oggi forse fanno fatica a girare. E non devono, secondo, sottrarci tempo ed energie per procedere ad un annuncio di cui probabilmente c'è più bisogno oggi di ieri. Quindi, terzo, dobbiamo porci la domanda di quando e come riusciamo a raggiungere qualcuno. Evitando di arenarci sulla domanda, sapete, una delle modalità migliori per non risolvere i problemi è di costituire la commissione che deve risolverli. Vuol dire scaricare qualcun altro su quello, come dire, rinestano un po' la faccenda, così no. Cioè, a quel punto con grande schiettezza vedere quante persone stiamo raggiungendo, come le stiamo raggiungendo e non dimenticarci che dobbiamo raggiungerle. Cioè l'imperativo fondamentale è farci incontrare da qualcuno e incontrare qualcuno. Allora, o le nostre convinzioni servono a questo, o se no non servono a niente. A margine di questo, dato che l'imperativo è di incontrare e domanda di annunciare, chiediamoci quanto siamo preparati per incontrare qualcuno, evitando ancora una volta che il corso del aggiornamento diventi la scusa per rinviare alle calende greche, come si dice, il fatto che sei incontrato qualcuno. Perché non vorrei che noi a volte ci perdessimo, tra virgolette, nello studiare le situazioni per il fatto che in realtà siamo profondamente sfiduciati nel fatto che possiamo incontrare le persone. Mentre è fondamentale che noi partiamo dall'imperativo di dover incontrare
per poi darci gli strumenti adeguati per attrezzarsi a praticare l'incontro. Questo Papa ci invita a uscire e incontrare, ma questo domanda contemporaneamente di avere le idee chiare sui fondamentali e di avere effettivamente voglia di incontrare gli altri, evitando che prendano forma dinamiche autoreferenziali che ci porterebbero ad estinguerci come una candela che si è adattata a stare sotto la campana di vetro. Grazie a voi dell'attenzione e della partecipazione, buona domenica e buona partecipazione.
È libero, posso, là? Io vengo studente.